From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the
188esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai loro dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 188esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto anche ai membri e agli amici di tutto il mondo che seguono questa conferenza ovunque si trovino. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Ricordiamo questa mattina la morte del nostro caro profeta e amico, il presidente Thomas S. Monson, avvenuta il 2 gennaio 2018, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Il suo ministero lungo e devoto ha benedetto innumerevoli persone in tutto il mondo. Ricordiamo inoltre la vita e il servizio dell'anziano Von G. Keach, dei 70, che è deceduto inaspettatamente il 26 gennaio 2018. Esprimiamo il nostro affetto e porgiamo i nostri ossequi anche alla sua famiglia. Questa mattina la musica sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilber e di Ryan Murphy, con Andrew Unsworth e Clay Christiansen all'organo. Il coro ha aperto la riunione cantando Noi che il Signore amiam e ci allieterà ora con Ti siam grati, o Signor, per il profeta. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Mervyn B. Arnold, dei 70.
Caro Padre che sei nei cieli, in questa occasione molto sacra, siamo veramente grati per un profeta di Dio che amiamo profondamente e sosteniamo. Chiediamo una benedizione speciale sul presidente Russell M. Nelson, mentre guida e dirige questa chiesa. Preghiamo per la sua famiglia e la sua famiglia allargata. In questo momento preghiamo di poter ricordare in modo particolare il Salvatore in questa stagione di Pasqua. Siamo grati per il suo esempio, specialmente il modo in cui ha ministrato, in particolar modo a tutti i tuoi figli. Preghiamo per le vedove e gli orfani. Preghiamo per coloro che sono riuniti in tutto il mondo, che sono venuti qui per ricevere risposte. Preghiamo che possano sentire il tuo amore e ricevere le risposte che cercano. Preghiamo che tutti possano ascoltare attentamente il profeta e la guida che ci darà. Ti amiamo, ti apprezziamo, caro Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, il presidente Nelson mi ha chiesto di gestire gli affari dell'assemblea solenne per la quale siamo riuniti quest'oggi. Questo è un momento di grande importanza per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, di tutto il mondo. Dal 10 ottobre 1880, giorno in cui John Taylor fu sostenuto come successore di Brigham Young in qualità di profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ciascuna di queste occasioni è stata designata come assemblea solenne ufficiale del corpo della Chiesa per esprimere la voce della Chiesa. Esprimeremo il nostro voto per quorum e gruppi. Ovunque voi siate, siete invitati ad alzarvi solo quando vi viene richiesto e a esprimere con l'alzata della mano il vostro eventuale sostegno per coloro il cui nome verrà presentato. Alzate la mano solo quando vi è chiesto di alzarvi. Le autorità generali assegnate al tabernacolo e alla sala delle assemblee nella piazza del Tempio seguiranno il sostegno in tali congregazioni. Nei centri di Palo lo farà un membro della presidenza di Palo. Coloro che dovessero esprimere un voto contrario sono invitati a rivolgersi ai rispettivi presidenti di Palo. Ora procederemo. Nuovamente vi preghiamo di alzarvi e di votare solo quando vi viene chiesto di farlo. Chiediamo ai membri della prima presidenza di alzarsi. Si propone alla prima presidenza di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. I membri della prima presidenza a favore lo manifestino. Si propone alla prima presidenza di sostenere Dallin Harris Oaks come primo consigliere e Henry Bennion Eyring come secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa. I membri della prima presidenza a favore possono manifestarlo. Si propone alla prima presidenza di sostenere Dallin Harris Oaks come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e Melvin Russell Ballard come presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli. I membri della prima presidenza a favore possono manifestarlo. Si propone alla prima presidenza di sostenere quali membri del Quorum dei 12 Apostoli: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Walter Gong e Ulysses Soares. I membri della prima presidenza a favore lo manifestino. Si propone alla prima presidenza di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei 12 Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I membri della prima presidenza a favore lo manifestino. Ora la prima presidenza può sedersi. Invitiamo l'anziano Gong e l'anziano Soares a prendere posto con il Quorum dei 12. Chiediamo ai soli membri del Quorum dei 12 Apostoli, compresi l'anziano Gong e l'anziano Soares, di alzarsi. Si propone al Quorum dei 12 Apostoli di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come presentati e sostenuti dalla prima presidenza. I membri del Quorum dei 12 a favore lo manifestino. Potete sedervi. Chiediamo ai 70 autorità generali e ai membri del Vescovato presidente di alzarsi. Si propone ai 70 autorità generali e membri del Vescovato presidente di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come presentati e sostenuti dalla prima presidenza. Tutti i 70 autorità generali e i membri del Vescovato presidente a favore lo manifestino. Potete sedervi. Chiediamo ai seguenti dirigenti di alzarsi ovunque siate nel mondo: tutti i 70 di area, tutti i patriarchi ordinati, tutti i sommi sacerdoti e tutti gli anziani. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come sono stati presentati e sostenuti. Tutti quelli che sono a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Tutti i membri della società di soccorso, ossia le donne dai 18 anni in su, si alzino. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Tutti quelli che sono a favore possono manifestarlo alzando la mano. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Dato che tutti gli adulti hanno avuto l'opportunità di sostenere la prima presidenza e il quorum dei dodici, tutti coloro che detengono solo il sacerdozio di Aronne si alzino. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei dodici apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Tutti quelli che sono a favore possono manifestarlo alzando la mano. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Tutte le giovani donne, dai 12 ai 18 anni, si alzino. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei dodici apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Tutti quelli che sono a favore possono manifestarlo alzando la mano. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Chiediamo ora a tutti i membri della Chiesa, ovunque siano riuniti, compresi tutti coloro che si sono alzati in precedenza, di alzarsi. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei dodici apostoli, come sono stati presentati e sostenuti. Tutti quelli che sono a favore possono manifestarlo alzando la mano. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi tutti. Grazie, fratelli e sorelle, del vostro amore e del vostro sostegno. Ci occuperemo degli affari della conferenza relativi ai rilasci e ai sostegni degli altri dirigenti della Chiesa durante la sessione del sabato pomeriggio. Il coro ci allieterà ora cantando «Se ascolti il profeta». Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il presidente M. Russell Ballard, che è stato appena sostenuto come presidente facente funzione del quorum dei dodici apostoli. A lui seguiranno gli anziani Brian K. Taylor e Larry J. Echohawk dei 70.
Fratelli e sorelle, abbiamo appena partecipato a un'assemblea solenne, una pratica che può far risalire alla Bibbia. Quando l'antica Israele si riuniva per sentire la presenza del Signore e commemorare le sue benedizioni. Abbiamo il privilegio di vivere in un periodo in cui tale pratica antica è stata restaurata mediante il profeta Joseph Smith. Vi incoraggio a scrivere nel vostro diario quello che avete provato riguardo a questa occasione estremamente sacra a cui avete preso parte. Di recente abbiamo detto addio al nostro caro amico e profeta, il presidente Thomas S. Monson. Anche se tutti noi sentiamo la sua mancanza, siamo profondamente grati perché il Signore ha chiamato un nuovo profeta, il presidente Russell M. Nelson, a presiedere alla sua Chiesa. Secondo l'ordine stabilito, ora abbiamo iniziato un nuovo capitolo della storia della nostra Chiesa. Questo è un dono prezioso di Dio. Alzando la mano, quale simbolo del nostro sostegno al presidente Nelson, ciascuno di noi si è erto come testimone dinanzi a Dio e ha riconosciuto che egli è il legittimo successore del presidente Monson. Alzando la mano, abbiamo promesso di ubbidire alla sua voce quando egli riceve guida dal Signore. Il Signore ha detto: date ascolto a tutte le sue parole, riferendosi al presidente della Chiesa e ai suoi comandamenti, che egli vi darà come li riceve, poiché accoglierete la sua parola come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta pazienza e fede. Conosco il nostro nuovo profeta presidente da più di 60 anni. Ho servito con lui nel Quorum dei 12 per 33 anni. E sono un testimone del fatto che la mano del Signore lo ha preparato a diventare il nostro apostolo presidente e profeta per amministrare tutte le chiavi del santo sacerdozio su questa terra. Invito ciascuno di noi a sostenere appieno sia lui che i suoi consiglieri e a seguire le loro indicazioni. Diamo anche un caloroso benvenuto all'anziano Gong e all'anziano Soares, quali membri del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo la sua risurrezione, evento che celebriamo in questo glorioso fine settimana di Pasqua, Gesù apparve ai suoi discepoli e disse: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Notate la duplice azione. Dio manda suo Figlio. Il Figlio manda i suoi servitori, uomini e donne mortali, a compiere la loro opera. Non dovremmo sorprenderci nel sapere che quegli individui chiamati a svolgere l'opera del Signore non sono umanamente perfetti. Le storie delle Scritture raccontano nel dettaglio episodi riguardanti uomini e donne, bravi figli e brave figlie del nostro Padre Celeste, chiamati da Dio a compiere una grande opera e a servire negli incarichi della Chiesa assegnati loro, i quali si impegnarono a fare del proprio meglio, ma nessuno di loro era perfetto, e lo stesso vale per noi. Data la realtà delle nostre debolezze e dei nostri limiti umani, come possiamo progredire nel supportarci e nel sostenerci a vicenda? Si comincia dalla fede, una fede vera e sincera nel Signore Gesù Cristo. La fede nel Salvatore è il primo principio della dottrina e del Vangelo di Gesù Cristo. Diversi anni fa, mentre mi trovavo in Terra Santa, siamo passati accanto a una pianta di senape e il direttore del centro di Gerusalemme e della BYU mi ha chiesto se avessi mai visto un seme di tale pianta. Non mi era mai capitato, così ci siamo fermati. Mi ha mostrato i semi della pianta di senape ed erano incredibilmente piccoli. Quindi mi sono ricordato l'insegnamento dato da Gesù. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Se abbiamo una fede tanto piccola quanto un seme di senape, il Signore può aiutarci a spostare le montagne dello scoraggiamento e del dubbio nei compiti che ci attendono quando serviamo insieme ai figli di Dio, compresi i familiari, i membri della Chiesa e coloro che non lo sono ancora. Fratelli e sorelle, possiamo avere la vita colma di fede, gioia, felicità, speranza e amore quando esercitiamo la più piccola quantità di fede reale in Cristo. Sì, persino una fede pari a un granel di senape. L'anziano George Smith ha ricordato alcuni consigli che il profeta Joseph Smith gli aveva dato. Mi disse di non scoraggiarmi mai, a prescindere dalle circostanze in cui potessi trovarmi. Se anche stessi sprofondando nel più profondo burrone della Nuova Scozia e tutte le montagne rocciose si ammassassero su di me, non dovrei scoraggiarmi. Ma tenere duro, esercitare la fede, avere coraggio e venirne fuori vittorioso. Dovremmo ricordare la dichiarazione di Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Saperlo è un altro dono prezioso di Dio. Oltre a quelli che ho menzionato, ci sono molti altri doni. Ne esaminerò solo alcuni. Il dono del giorno del Signore, del sacramento, del servizio reso agli altri. È il dono incomparabile che Dio ci ha fatto mandando il Salvatore. Il potere del giorno del Signore consiste nel provare in chiesa e a casa la delizia, la gioia e il calore di sentire lo Spirito del Signore senza alcun genere di distrazione. Troppi trascorrono quasi tutta la propria vita online, con i loro dispositivi smart, con gli schermi che illuminano il loro volto di giorno e di notte, e con gli auricolari nelle orecchie, che ostacolano la voce calma e sommessa dello Spirito. Se non troviamo il tempo di scollegarci, possiamo perdere le opportunità di sentire la voce di colui che disse: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Non c'è alcunché di sbagliato nello sfruttare le scoperte tecnologiche ispirate dal Signore, ma dobbiamo essere saggi nel loro utilizzo. Ricordate il dono del giorno del Signore. La benedizione di prendere il sacramento non deve mai diventare un'abitudine o semplicemente qualcosa che si fa alla riunione sacramentale. Durante tutta la settimana vi sono solo 70 minuti in cui possiamo fermarci e trovare pace, più gioia e più felicità nella nostra vita. Prendere il sacramento e rinnovare le nostre alleanze è per il Signore un segno del fatto che ci ricordiamo sempre di Lui. La sua espiazione è un dono misericordioso di Dio. Il privilegio di servire i figli del Padre Celeste è un'opportunità per seguire l'esempio del suo figlio diletto, occupandoci gli uni degli altri. Alcune opportunità di servizio sono formali, in famiglia, le chiamate nella Chiesa e la nostra partecipazione all'organizzazione di servizio della comunità. Se lo desiderano, i membri della Chiesa, sia uomini che donne, non devono esitare a concorrere a cariche pubbliche a qualsiasi livello governativo, ovunque essi vivano. La nostra voce oggi è fondamentale, è importante, nelle nostre scuole, nelle nostre città e nelle nostre nazioni. Ovunque esista la democrazia, è nostro dovere, quali membri della Chiesa, votare per uomini e donne onorevoli che sono disposti a servire. Molte opportunità di servizio sono informali, senza incarico, e si presentano quando aiutiamo chi incontriamo lungo il cammino della vita. Ricordate che Gesù, utilizzando il buon samaritano come esempio, insegnò al dottore della legge che noi dovremmo amare Dio e il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Il servizio apre una finestra attraverso la quale comprendiamo la vita e il ministero di Cristo. Egli è venuto per servire, come ci insegnano le Scritture. appunto come il figliol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Pietro ha dato probabilmente la miglior spiegazione del ministero terreno del Salvatore con le 6 parole con cui ha descritto Gesù: è andato attorno facendo del bene. Il Signore Gesù Cristo è il dono più prezioso che Dio potesse farci. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nefi colse l'importanza del nostro Salvatore quando dichiarò: noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Dobbiamo mantenere Cristo al centro della nostra vita in ogni momento e in ogni luogo. Dobbiamo ricordare che è il suo nome quello che compare nei luoghi in cui rendiamo il culto, che è nel suo nome che siamo battezzati e che è nel suo nome che siamo confermati, ordinati, dotati di investitura e suggellati in matrimonio. Prendiamo il sacramento e promettiamo di prendere su di noi il suo nome e diventiamo veri cristiani. Infine, nelle preghiere sacramentali ci viene chiesto di ricordarci sempre di Lui. Mentre ci prepariamo per domani, domenica di Pasqua, ricordiamo che Cristo è il più grande, è il giudice giusto, il nostro avvocato fedele, il Redentore benedetto, il buon pastore, il Messia promesso, l'amico vero e molto, molto altro ancora. Egli è davvero un dono molto prezioso fattoci dal Padre. Nell'essere discepoli affrontiamo tante richieste, tante preoccupazioni e tanti incarichi. Tuttavia, alcune attività devono sempre essere al centro della nostra appartenenza alla Chiesa. Il Signore comanda: pertanto sii fedele, stai nell'ufficio che ti ho assegnato, soccorri i deboli, alza le mani cadenti e rafforza le ginocchia fiacche. Questa è la Chiesa in azione. Questa è la religione pura. Questo è il Vangelo nella sua vera essenza. Soccorrere, alzare e rafforzare coloro che hanno necessità spirituali e materiali. Attuarlo vuol dire far loro visita e assisterli, affinché la loro testimonianza di fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo e nella sua espiazione sia radicata nel loro cuore. Possa il Signore aiutarci a fare tesoro della nostra appartenenza alla sua Chiesa restaurata e concederci una tale benedizione. Prego che saremo pieni di amore per tutti i figli del Padre Celeste, che saremo in grado di vedere le loro necessità e che saremo disposti a rispondere alle loro domande e ai loro dubbi in merito al Vangelo, con la chiarezza e con la cortesia che accresceranno la comprensione e l'apprezzamento reciproci. Attesto che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Ciò che ci verrà insegnato in questa conferenza generale ci giunge per ispirazione degli apostoli e profeti, delle autorità generali e delle sorelle che sono dirigenti generali della Chiesa. Possano la gioia e la pace del Signore rimanere con ciascuno di noi. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ti siamo grati, oh Signore, per il profeta. Recentemente sono tornato con la mia cara mamma nel vecchio edificio di pietra in cui andavamo in chiesa. Attratto dalle vocine provenienti dalla stanza della primaria che frequentavo decenni fa, sono entrato e mi sono messo in fondo alla classe a osservare dirigenti amorevoli insegnare il tema di quest'anno, che è «Sono un figlio di Dio». ho sorriso, ricordando quelle insegnanti pazienti e affettuose che ai miei tempi, mentre cantavamo, spesso guardavano me, quel ragazzino indisciplinato in ultima fila, come a dire: è davvero un figlio di Dio? E chi l'ha mandato qua? Invito ciascuno di noi ad aprire il proprio cuore allo Spirito Santo, che attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. Le parole del presidente Boyd K. Packer sono chiare e preziose. Siete figli di Dio. Egli è il padre del vostro spirito. Spiritualmente appartenete a una stirpe regale. Siete la progenie del Re del Cielo. Inculcatevi nella mente questo fatto per non dimenticarlo mai più. Quale che sia il numero delle generazioni dei vostri antenati mortali, quale che sia la razza o il popolo che rappresentate, l'albero genealogico del vostro spirito può essere scritto in una sola riga. Voi siete figli di Dio. Quando vedrete nostro padre, disse Brigham Young, vedrete un essere che conoscete da tempo, ed egli vi accoglierà tra le sue braccia, e sarete pronti a lasciarvi andare nel suo abbraccio e a baciarlo. Mosè apprese del suo retaggio divino parlando con il Signore faccia a faccia. In seguito a quell'esperienza, Satana venne a tentarlo, con l'intento subdolo e crudele di distorgere l'identità di Mosè, dicendo: Mosè, figlio d'uomo, adorami. E Mosè guardò Satana e disse: chi sei tu? Poiché ecco, io sono un figlio di Dio. Questa grande guerra per l'identità divina è in furia feroce, mentre l'arsenale sempre più grande di Satana mira a distruggere la nostra fede nel rapporto che abbiamo con Dio e la nostra conoscenza al riguardo. Fortunatamente siamo stati benedetti fin dall'inizio con una chiara comprensione della nostra vera identità. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E i profeti viventi affermano: ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti, e come tale ognuno di essi possiede una natura e un destino divini. Arrivare a conoscere queste verità con certezza ci aiuta a superare difficoltà, problemi e afflizioni di ogni genere. Quando gli è stato chiesto come possiamo aiutare chi lotta con una difficoltà personale, un apostolo del Signore ha dato questo consiglio: insegnategli la sua identità e il suo scopo. Queste possenti verità hanno cambiato la vita della mia amica Jen, che quando era adolescente ha causato un brutto incidente stradale. Anche se il trauma fisico subito era grave, ha provato un dolore profondo perché l'altra automobilista coinvolta aveva perso la vita. Qualcuno aveva perso la mamma ed era stata colpa mia, racconta Jen. Jen, che pochi giorni prima si alzava in piedi per recitare «Siamo figlie di un Padre Celeste che ci ama», ora si domandava: «Come può amare me?» La sofferenza fisica era passata, dice, ma pensavo che non sarei mai riuscita a guarire dalle ferite emotive e spirituali. Per sopravvivere, Jen ha soffocato i suoi sentimenti, diventando distaccata e insensibile. Dopo un anno, quando finalmente è stata in grado di parlare dell'incidente, una consigliera ispirata l'ha invitata a scrivere la frase «Sono una figlia di Dio» e a ripeterla 10 volte al giorno. Scrivere quelle parole è stato facile, ricorda Jen, ma non riuscivo a pronunciarle. Farlo le avrebbe rese reali e non credevo affatto che Dio mi volesse come sua figlia. Mi raggomitolavo su me stessa e piangevo. Alla fine, dopo diversi mesi, Jen è riuscita a portare a termine quel compito ogni giorno. Ho supplicato Dio aprendogli completamente la mia anima, ha detto. Poi ho cominciato a credere a quelle parole. Crederci ha permesso al Salvatore di iniziare a guarire la sua anima ferita. Il libro di Mormon l'ha aiutata a trovare conforto e coraggio nell'espiazione di Gesù Cristo. Cristo ha provato le mie pene, i miei dolori, la mia colpa, conclude Jen. Ho sentito il puro amore di Dio e non avevo mai sperimentato nulla di tanto potente. Sapere di essere una figlia di Dio è la conoscenza più potente che possiedo. Fratelli e sorelle, come può ciascuno di noi sperimentare il potere che deriva dal comprendere la propria identità divina? Si comincia cercando di conoscere Dio, nostro Padre. Il presidente Russell M. Nelson ha attestato: qualcosa di possente accade quando un figlio di Dio cerca di sapere qualcosa in più di lui e del suo figlio diletto. Imparare a conoscere e seguire il Salvatore ci aiuta a conoscere il Padre. Essendo l'impronta dell'essenza del Padre, Gesù insegnò: il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre. Ogni parola e ogni azione di Cristo rivela la vera natura di Dio e il nostro rapporto con Lui. L'anziano Jeffrey R. Holland ha insegnato: con il sangue che sgorgava da ogni poro e un grido angoscioso sulle labbra, Cristo cercò colui che egli aveva sempre cercato, suo Padre. Abba, egli gridò. Papà. Come Gesù cercò sinceramente suo Padre nel Getsemani, così nel 1820 il giovane Joseph Smith in preghiera cercò Dio nel bosco sacro. Dopo aver letto «Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio», Joseph si ritirò per pregare. «Mi inginocchiai», egli scrisse, «e cominciai ad offrire i desideri del mio cuore a Dio. Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce. Vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro, «Joseph, questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Seguendo l'esempio del Salvatore e del profeta Joseph e cercando sinceramente Dio, capiremo in modo molto concreto, proprio come ha fatto Jen, che nostro Padre ci conosce e che noi siamo Suoi figli. A voi, giovani madri, che spesso vi sentite sopraffatte e vi sembra di annaspare nel tentativo di crescere una generazione resistente al peccato, voglio dire di non sottovalutare mai il vostro ruolo centrale nel piano di Dio. Nei momenti stressanti, forse quando state ricorrendo i bambini più piccoli e l'odore del cibo carbonizzato in cucina vi informa che la cena che avete preparato con amore non è altro che un mucchietto di cenere, sappiate che Dio santifica i vostri giorni più difficili. Tu non temere, poiché io son teco, egli rassicura pacificamente. Vi rendiamo onore per aver realizzato la speranza della sorella Joy D. Jones, che ha dichiarato: «I nostri figli meritano di comprendere la propria identità divina». Invito ciascuno di noi a cercare Dio e il suo figlio diletto. Da nessuna parte, ha detto il presidente Nelson, queste verità sono insegnate con più chiarezza e potere di quanto lo sono nel Libro di Mormon. Aprite le sue pagine e imparate che Dio fa tutte le cose per il nostro bene e la nostra felicità, che Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira, longanime e pieno di bontà, e che tutti sono uguali dinanzi a Lui. Quando vi sentite feriti, persi, spaventati, turbati, tristi, affamati o miseramente abbandonati nelle situazioni più disperate della vita, aprite il Libro di Mormon e scoprirete che Dio non ci abbandonerà mai. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai. Non può farlo. Fare una cosa del genere non è nel suo carattere. Conoscere nostro Padre cambia tutto, specialmente il nostro cuore, perché il suo spirito gentile conferma la nostra vera identità e il grande valore che abbiamo ai suoi occhi. Dio c'è accanto lungo il sentiero dell'alleanza quando lo cerchiamo pregando con fede, scrutando le scritture e impegnandoci a essere obbedienti. Amo Dio onnipotente, che piange con noi quando soffriamo, che corregge con pazienza le nostre iniquità e che gioisce quando cerchiamo di abbandonare tutti i nostri peccati per conoscerlo. Io adoro colui che è il padre degli orfani e un compagno per chi è solo. Con gratitudine attesto di aver conosciuto Dio, mio Padre, e rendo testimonianza della perfezione, delle qualità e della eccellenza del suo carattere. Prego ferventemente che ciascuno di noi possa veramente comprendere e amare il nostro regale retaggio di figli di Dio, imparando a conoscere Lui, il solo vero Dio, e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ma il primo giorno della settimana, la mattina, molto per tempo, essi si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate, non trovarono il corpo del Signor Gesù. Ed avvenne che, mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco, che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato». Domani, la domenica di Pasqua, ricorderemo in modo speciale ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Alla fine risorgeremo come Lui, per vivere per sempre. Grazie al miracolo della sacra espiazione di Gesù Cristo, possiamo anche ricevere il dono del perdono dei nostri peccati e dei nostri misfatti, se accettiamo l'opportunità e la responsabilità di pentirci. Inoltre, se riceviamo le ordinanze necessarie, osserviamo le alleanze e obbediamo ai comandamenti, possiamo ottenere la vita eterna e l'esaltazione. Oggi voglio concentrarmi sul perdono, un dono essenziale e prezioso offertoci dal nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Una notte di dicembre del 1982, io e mia moglie, Terry, fummo svegliati da una telefonata a casa nostra, a Pocatello, nell'Idaho. Quando risposi al telefono, sentivo solo piangere. Alla fine, con voce stentata, mia sorella disse: «Tommy è morto». Un automobilista ubriaco di 20 anni, che andava a più di 130 km all'ora, era passato col semaforo rosso in un quartiere della periferia di Denver, nel Colorado. Si era scontrato violentemente con l'automobile guidata dal mio fratello minore Tommy, uccidendo sul colpo lui e la moglie John. Stavano tornando a casa dalla figlioletta dopo una festa di Natale. Io e mia moglie prendemmo subito un aereo per Denver e ci recammo alla camera ardente. Ci riunimmo con i miei genitori, con i miei fratelli e le mie sorelle, e piangemmo la perdita dei nostri amati Tommy e John. Li avevamo persi a causa di un insensato gesto criminale. Avevamo il cuore spezzato e dentro di me cominciò a montare rabbia nei confronti del giovane colpevole. Tommy aveva lavorato come avvocato presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ed era destinato a diventare un fervido difensore della protezione delle terre dei nativi americani e delle loro risorse naturali. Dopo un po' di tempo vi fu un'udienza in tribunale durante la quale fu emanata una sentenza nei confronti del giovane ritenuto responsabile di omicidio colposo da sinistro stradale. Ancora addolorati e afflitti, i miei genitori e la mia sorella maggiore, Katie, partecipavano all'udienza. Erano presenti anche i genitori del giovane automobilista ubriaco che alla fine dell'udienza si sedettero su una panca e si misero a piangere. I miei genitori e mia sorella erano seduti poco distanti e cercarono di tenere a bada le proprie emozioni. Dopo un attimo, i miei genitori e mia sorella si alzarono, andarono dai genitori dell'automobilista e offrirono loro parole di conforto e di perdono. Gli uomini si strinsero la mano, le donne se le tennero strette. Tutti provavano profondo dolore, tutti piansero e riconobbero che entrambe le famiglie avevano sofferto immensamente. Mamma, papà e Katie diedero l'esempio con la pacatezza della loro forza e del loro coraggio e dimostrarono alla nostra famiglia che cosa significa perdonare. Quell'estensione di perdono in quei momenti addolcì anche il mio cuore e aprì la strada verso la guarigione. Col tempo imparai ad avere un cuore più pronto a perdonare. Solo con l'aiuto del principe della pace il mio fardello doloroso fu sollevato. Non smetterò mai di sentire la mancanza di Tommy e John, ma ora il perdono mi permette di ricordarli con una gioia senza restrizioni. E so che saremo ancora insieme come famiglia. Non sto suggerendo di giustificare atti illegali. Sappiamo bene che gli individui devono essere ritenuti responsabili dei loro atti criminali e degli illeciti civili. Tuttavia, sappiamo anche che, come figli e figlie di Dio che seguono gli insegnamenti di Gesù Cristo, dobbiamo essere pronti a perdonare anche quando sembra che gli altri non lo meritano. Il Salvatore ha insegnato: perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Noi tutti possiamo ricevere pace indescrivibile ed essere uniti con il nostro Salvatore se impariamo a perdonare liberamente coloro che commettono dei falli nei nostri confronti. Questa unione porta il potere del Salvatore nella nostra vita in modo inconfondibile e indimenticabile. L'Apostolo Paolo raccomandò: vestitevi dunque, come eletti di Dio, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il Signore stesso ha dichiarato: pertanto io vi dico che dovete perdonarvi l'un l'altro, poiché colui che non perdona al suo fratello le sue trasgressioni sta condannato dinanzi al Signore, poiché resta in lui il peccato più grave. Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. Gli insegnamenti del nostro Salvatore e Redentore sono chiari. Il peccatore deve essere disposto a perdonare gli altri se spera di ottenere il perdono. Fratelli e sorelle, ci sono persone nella nostra vita che ci hanno ferito? Coviamo sentimenti di rabbia e risentimento che sembrano pienamente giustificati? Stiamo permettendo all'orgoglio di trattenerci dal perdonare e dal lasciare andare? Invito tutti noi a perdonare completamente e a lasciare che la guarigione parta da dentro di noi. Anche se il perdono non arriverà oggi, sappiate che se lo desideriamo e ci impegniamo per ottenerlo, esso arriverà, proprio come alla fine è accaduto a me, dopo la morte di mio fratello. Vi prego anche di ricordare che un elemento essenziale del perdono consiste nel perdonare se stessi. Colui che si è pentito dei suoi peccati, ha detto il Signore, è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Imploro ciascuno di noi oggi di ricordare e di seguire l'esempio di Gesù Cristo. Sulla croce del Golgota, nella sua angoscia, pronunciò queste parole: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Se abbiamo uno spirito pronto a perdonare e se agiamo in base a esso, come fecero i miei genitori e la mia sorella maggiore, possiamo realizzare la promessa del Salvatore. Io vi lascio pace, vi do la mia pace, Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Attesto che questa pace entrerà nella vostra vita se presteremo ascolto agli insegnamenti di Gesù Cristo e se seguiremo il suo esempio, perdonando gli altri. Vi prometto che quando perdoneremo, il Salvatore ci rinforzerà e nella nostra vita entreranno potere e gioia. La tomba è vuota. Cristo vive. Io lo conosco. Lo amo. Sono grato della sua grazia, che è un potere fortificante sufficiente a guarire ogni cosa. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
La congregazione si unirà ora al coro per cantare Avanti andiam. Dopo il canto ascolteremo l'anziano Gary E. Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Lynn J. Robbins della Presidenza dei 70. Dopo l'anziano Robbins il coro canterà Narrami le storie di Gesù.
This is the 188th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ho pregato ferventemente affinché lo Spirito Santo sia con ciascuno di noi in questa occasione celestiale. Ciò di cui siamo stati testimoni collettivamente è stato particolarmente emozionante, poiché il 17° profeta di questa dispensazione è stato sostenuto nell'assemblea solenne. Mentre cercavo indicazioni per sapere quale argomento il Signore voleva che affrontassi oggi, mi è tornata alla mente una conversazione recente che ho avuto con la nuova prima presidenza. Mentre parlavamo, uno dei consiglieri ha detto qualcosa del tipo: mi auguro di cuore che i membri della Chiesa riescano a comprendere la portata di ciò che ha avuto luogo con la chiamata del nostro nuovo profeta, il presidente Russell M. Nelson, e il significato e la sacralità dell'assemblea solenne che si terrà alla conferenza generale. Poi ha aggiunto: sono passati 10 anni e molti, soprattutto i giovani della Chiesa, non ricordano o non hanno mai vissuto questa esperienza. Questo mi ha portato a riflettere su alcune esperienze che ho vissuto io. Il primo profeta che ricordo è il presidente David O. McKay. Avevo 14 anni quando è morto. Ricordo il senso di perdita che ha accompagnato il suo decesso e le lacrime negli occhi di mia madre. Ricordo come le parole «Per favore, benedici il presidente David O. McKay» mi venissero tanto naturali durante le preghiere che se non vi avessi prestato attenzione avrei continuato a pronunciarle anche dopo la sua morte. Mi domandavo se la mia mente e il mio cuore avrebbero provato gli stessi sentimenti e la stessa convinzione per il profeta successivo. Tuttavia, quasi come un genitore che ama tutti i suoi figli, ho scoperto di voler bene al presidente Joseph Fielding Smith, successore del presidente McKay, di avere un legame con lui e una testimonianza della sua chiamata. Ed è stato lo stesso per ogni profeta che è venuto dopo di lui: Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra F. Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson e oggi il presidente Russell M. Nelson. Ho sostenuto ogni profeta con tutto me stesso, elevando in alto la mano, oltre che il cuore. Dopo la morte di ogni nostro amato profeta è normale provare un senso di perdita e di sofferenza. La nostra tristezza però viene mitigata dalla gioia e dalla speranza che giungono quando riceviamo una delle più grandi benedizioni della restaurazione, la chiamata e il sostegno di un profeta vivente sulla terra. A tal proposito, parlerò del processo divino che ho osservato in questi ultimi 90 giorni. Lo descriverò scomponendolo in 4 segmenti. Primo, la morte del nostro profeta e lo scioglimento della prima presidenza. Secondo, il periodo di attesa fino alla riorganizzazione della nuova prima presidenza. Terzo, la chiamata del nuovo profeta e la nuova prima presidenza. E quarto, il sostegno del nuovo profeta nell'assemblea solenne. Il 2 gennaio 2018 il nostro caro profeta Thomas S. Monson è passato dall'altro lato del velo. Ci sarà sempre posto per lui nel nostro cuore. I sentimenti espressi dal presidente Henry B. Eyring dopo la morte del presidente Monson riassumono i nostri. L'elemento caratteristico della sua vita, così come della vita del Salvatore, sarà la sua preoccupazione individuale nel porgere una mano al povero, all'afflitto, a tutte le persone di tutto il mondo. Il presidente Spencer W. Kimball ha spiegato: così come una stella si spegne all'orizzonte, un'altra stella appare e dalla morte nasce la vita. L'opera del Signore è senza fine. Anche quando un grande dirigente muore, la Chiesa non rimane un solo istante senza guida, grazie alla benigna provvidenza che ha dato al suo regno continuità e perpetuità. Come già successo in passato, durante questa dispensazione, un popolo chiude riverentemente un sepolcro, si asciuga le lacrime e volge lo sguardo al futuro. Il lasso di tempo che intercorre tra la morte di un profeta e la riorganizzazione della prima presidenza è chiamato interregno apostolico. Durante questo periodo, il Quorum dei Dodici, sotto la direzione del presidente del Quorum, detiene congiuntamente le chiavi per amministrare la dirigenza della Chiesa. Il presidente Joseph Smith ha insegnato: c'è sempre un capo nella Chiesa e se la presidenza della Chiesa viene rimossa a seguito di morte o di altra causa, allora subito dopo vengono i 12 apostoli, finché non sia stata nuovamente organizzata una nuova presidenza. L'interregno più recente è cominciato con il decesso del presidente Monson il 2 gennaio 2018 e si è concluso 12 giorni dopo, ossia domenica 14 gennaio. Quella domenica mattina il Quorum dei Dodici si è riunito nella sala superiore del Tempio di Salt Lake con spirito di digiuno e di preghiera sotto la direzione del presidente Russell M. Nelson, apostolo più anziano e presidente del Quorum dei Dodici. Durante questa sacra e memorabile riunione, seduti per ordine di anzianità in un semicerchio di 13 sedie e seguendo una pratica ben consolidata di unità e umanità, i fratelli hanno alzato la mano per sostenere la riorganizzazione della prima presidenza e poi hanno sostenuto il presidente Russell Marion Nelson quale presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo il sostegno, il Quorum dei Dodici si è raccolto in cerchio e ha posto le mani sul capo del presidente Nelson per ordinarlo e metterlo a parte. La voce del Quorum è stata quella del secondo apostolo più anziano nella chiamata. Il presidente Nelson ha poi chiamato i suoi consiglieri, il presidente Dallin Harry Oaks e il presidente Henry Bennion Eyring, con il presidente Oaks quale presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente Melvin Russell Ballard, quale presidente facente funzione di questo medesimo quorum. Dopo voti di sostegno simili, ciascuno di questi fratelli è stato messo a parte nei rispettivi uffici del presidente Nelson. Si è trattata di un'esperienza profondamente sacra, durante la quale lo spirito è stato abbondantemente riversato sui presenti. Vi rendo la mia testimonianza certa del fatto che la volontà del Signore, per la quale abbiamo pregato ferventemente, si è manifestata possentemente durante le attività e gli eventi che hanno avuto luogo quel giorno. Con l'ordinazione del presidente Nelson e la riorganizzazione della prima presidenza, l'interregno apostolico si è concluso. E cosa straordinaria, la prima presidenza appena costituita ha iniziato a operare senza che ci fosse neppure un secondo di interruzione nel governo del regno del Signore qui sulla terra. Stamane, questo processo divino ha raggiunto il culmine in conformità con il mandato scritturale delineato in dottrine e alleanze, poiché ogni cosa nella Chiesa deve essere fatta in ordine per consenso comune, mediante la preghiera della fede. E tre sommi sacerdoti presidenti, sostenuti dalla fiducia, dalla fede e dalle preghiere della Chiesa, formano il quorum della presidenza della Chiesa. L'anziano David B. Haight ha descritto un'altra situazione uguale a quella a cui abbiamo partecipato oggi. Siamo testimoni e partecipi di una cerimonia molto sacra, una solenne assemblea per trattare cose celesti. Come nei tempi passati, i santi hanno digiunato e pregato a lungo per ricevere un'effusione dello Spirito del Signore, ben percepibile questa mattina. Solenne assemblea, come è implicito nel nome, significa una sacra, sobria e riverente cerimonia nella quale i santi si radunano sotto la direzione della prima presidenza. Fratelli e sorelle, possiamo gioire, persino gridare Osanna, del fatto che il portavoce del Signore, un profeta di Dio, sia al suo posto e che il Signore sia compiaciuto che la sua opera venga portata avanti nel modo da Lui divinamente prescritto. Questo processo divinamente ordinato conduce a un profeta chiamato per volontà divina. Il presidente Monson è stato uno degli abitanti più meravigliosi di questo pianeta, e così è anche il presidente Nelson. Quest'ultimo è stato intimamente preparato e specificatamente istruito dal Signore per guidarci in questo periodo. È una grande benedizione avere ora il caro presidente Russell M. Nelson quale nostro amorevole e devoto profeta, il 17° presidente della Chiesa, in questa dispensazione finale. Il presidente Nelson è davvero un uomo eccezionale. Ho avuto il privilegio di servire nel Quorum dei Dodici con lui quale mio presidente di Quorum per poco più di 2 anni. Ho viaggiato assieme a lui e sono rimasto stupito dalla sua energia. Infatti, bisogna galoppare per stargli dietro. In totale, nel corso della sua vita, ha visitato 133 nazioni. La sua mano è protesa verso tutti, giovani e anziani. Sembra conoscere tutti e ha un talento particolare nel ricordare i nomi delle persone. Egli fa sentire ogni persona che conosce come la sua prediletta. E così è per ciascuno di noi, in virtù dell'interesse e dell'amore sinceri che prova per tutti. Gran parte dei miei rapporti con il presidente Nelson riguardano ruoli ecclesiastici, tuttavia ho imparato a conoscere anche la vita professionale che egli ha condotto prima di essere chiamato con l'autorità generale. Come molti di voi sanno, il presidente Nelson era un cardiochirurgo di fama mondiale e all'inizio della sua carriera medica un pioniere nello sviluppo della macchina cuore-polmone. Era nel gruppo di ricerca che nel 1951 ha supportato la prima operazione a cuore aperto su un essere umano, usando un bypass cuore-polmone. ha eseguito un'operazione al cuore del presidente Spencer W. Kimball, poco prima che quest'ultimo diventasse profeta. È dunque interessante che la chiamata del presidente Nelson nei 12-34 anni fa abbia posto fine a una carriera in campo medico dedicata a rafforzare e a riparare cuori, per dare inizio a un ministero apostolico dedicato a rafforzare e a riparare il cuore di innumerevoli decine di migliaia di persone in tutto il mondo, ognuna delle quali è stata edificata e guarita dalle sue parole e dai suoi atti di saggezza, di servizio ed amore. Quando immagino un cuore simile a quello di Cristo in azione nella vita di tutti i giorni, vedo il presidente Nelson. Non ho incontrato né mai nessuno che esemplifichi tale caratteristica a un livello più alto del suo. Per me è stato un insegnamento straordinario essere nella posizione di poter osservare in prima persona le manifestazioni del cuore cristiano del presidente Nelson. Poche settimane dopo la mia chiamata nei 12, nell'ottobre del 2015, ho avuto l'opportunità di vedere da vicino la passata vita professionale del presidente Nelson. Sono stato invitato a partecipare a un evento in cui il presidente Nelson è stato insignito di un riconoscimento per la chirurgia cardiotoracica. Quando sono entrato nella sala, sono rimasto stupito nel vedere il gran numero di professionisti venuti a celebrare e riconoscere il lavoro che molti anni prima il presidente Nelson ha svolto quale medico e chirurgo. Nel corso di quella serata, molti di loro si sono alzati e hanno espresso il loro rispetto e la loro ammirazione per l'eccezionale contributo che il presidente Nelson ha apportato nel campo medico di sua pertinenza. Per quanto formidabile possa essere stato ciascuno dei relatori nel descrivere i vari successi del presidente Nelson, sono rimasto ancora più colpito da una conversazione che ho avuto con un uomo seduto di fianco a me. Non sapeva chi fossi, ma conosceva il presidente Nelson come il dottor Nelson, direttore del programma di tirocinio per chirurgi toracici presso una facoltà di medicina nel 1955. Quest'uomo era un ex studente del presidente Nelson, ha condiviso molti ricordi. La cosa più interessante è stata la sua descrizione dello stile usato dal presidente Nelson per insegnare, stile che a suo dire lo ha reso piuttosto famoso. Mi ha spiegato che gran parte dell'addestramento dei tirocinanti di cardiochirurgia veniva condotto in sala operatoria. Là gli studenti osservavano ed eseguivano operazioni chirurgiche sotto la supervisione dell'insegnante, come in laboratorio. Mi ha confidato che sotto la direzione di certi chirurghi della facoltà l'ambiente della sala operatoria era caotico, competitivo, pieno di pressione e anche egocentrico. Lo ha descritto come un ambiente difficile e a volte anche degradante. Di conseguenza i tirocinanti ritenevano addirittura che la propria carriera fosse spesso a rischio. Poi ha descritto l'atmosfera speciale che regnava nella sala operatoria del presidente Nelson. Era tranquilla, calma e dignitosa. Gli studenti venivano trattati con profondo rispetto. Tuttavia, dopo la dimostrazione di una procedura, il dottor Nelson si aspettava il massimo livello di prestazioni da ciascuno degli studenti. Quell'uomo mi ha anche spiegato che le operazioni con gli esiti migliori e i chirurghi più bravi sono usciti dalla sala operatoria del dottor Nelson. Questo non mi sorprende affatto. È ciò che io stesso ho osservato in prima persona e da cui sono stato veramente benedetto nel Quorum dei 12. Mi sento come se fossi stato in un certo senso uno dei suoi tirocinanti. Il presidente Nelson ha un modo eccezionale di istruire gli altri e di correggere in maniera positiva, rispettosa ed edificante. Egli è l'incarnazione di un cuore cristiano e un esempio per tutti noi. Da lui impariamo che in qualsiasi circostanza ci troviamo, la nostra condotta e il nostro cuore possono essere in accordo con i principi del Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo ora la grande benedizione di sostenere il nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson. Egli ha magnificato i suoi numerosi ruoli durante tutta la vita, tra cui quello di studente, di padre, di professore, di marito, di medico, di guida del sacerdozio, di nonno e di apostolo. Lo ha fatto e continua a farlo con il cuore di un profeta. Fratelli e sorelle, ciò a cui abbiamo assistito e partecipato oggi, un'assemblea solenne, mi porta ad attestare che il presidente Russell M. Nelson è il portavoce vivente del Signore per tutta l'umanità. Aggiungo inoltre la mia testimonianza dell'espiazione di Cristo e del suo ruolo come nostro Salvatore e Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Gli errori fanno parte della vita. Imparare a suonare bene il pianoforte è praticamente impossibile senza fare migliaia di errori, forse anche milioni. Per imparare una lingua straniera si deve affrontare l'imbarazzo di fare migliaia di errori, forse anche milioni. Anche gli atleti migliori al mondo non smettono mai di commettere errori. È stato detto che il successo non è l'assenza di fallimento, ma la capacità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Dopo aver inventato la lampadina, Thomas Edison disse: «Non ho fallito mille volte. La lampadina è stata un'invenzione realizzata con mille passaggi». C.S. Lewis definì i fallimenti cartelli lungo la via verso l'obiettivo. La speranza è che da ogni errore fatto si tragga una lezione di saggezza che trasformi le pietre d'inciampo in trampolini di lancio. La fede incrollabile di Nefi lo aiutò a passare da un fallimento all'altro fino a che non ottenne le tavole di bronzo. Per Mosè ci vollero 10 tentativi prima di riuscire a scappare dall'Egitto con gli israeliti. Potremmo chiederci: se sia Nefi che Mosè stavano svolgendo la sua opera, perché il Signore non è intervenuto, non li ha aiutati ad avere successo al primo tentativo? Perché ha permesso loro, così come lo permette anche a noi, di annaspare e sbagliare nei tentativi di riuscire nell'impresa? Ecco alcune delle molte risposte importanti a questa domanda. Primo, il Signore sa che queste cose ci daranno esperienza e saranno per il nostro bene. Secondo, per consentirci di assaporare l'amaro affinché sappiamo apprezzare il bene. Terzo, per dimostrarci che l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed è solo tramite la sua grazia che possiamo svolgere la sua opera e diventare come Lui. Quarto, per aiutarci a sviluppare e ad affinare le tante qualità cristiane che si possono raggiungere solo mediante l'opposizione e nel crogiuolo dell'afflizione. Quindi, in una vita piena di pietre d'inciampo e di imperfezioni, siamo tutti grati per le seconde possibilità. Nel 1970, quando ero matricola alla BYU, mi iscrissi a un corso sui fondamenti della fisica tenuto da Jay Baliff, un eminente professore. Al termine di ogni argomento del corso, egli teneva un esame. Se uno studente prendeva un voto basso e voleva migliorare, il professor Baliff gli permetteva di fare un esame diverso che trattasse lo stesso argomento. Se al secondo tentativo lo studente prendeva un voto migliore ma non era ancora soddisfatto, poteva ridare l'esame una terza volta, una quarta e così via. Dandomi diverse seconde possibilità, egli mi aiutò a eccellere e alla fine a ricevere il massimo dei voti nel suo corso. Era un professore insolitamente saggio che ispirava i suoi studenti a continuare a provarci, a considerare il fallimento come un maestro e non come una tragedia, a non averne timore ma a imparare da esso. Di recente ho telefonato a questo grande uomo, 47 anni dopo aver seguito il suo corso di fisica. Gli ho chiesto perché era disposto a concedere agli studenti tanti tentativi illimitati per migliorare il loro voto. Ha risposto: voglio stare dalla stessa parte degli studenti. Anche se siamo grati per le seconde possibilità che ci vengono offerte a seguito di errori o fallimenti della mente, restiamo attoniti quando pensiamo alla grazia del Salvatore nel concederci seconde opportunità per vincere il peccato o i fallimenti del cuore. Nessuno è dalla nostra parte più del Salvatore. Egli ci permette di fare e rifare i suoi esami. Diventare come Lui richiede infinite seconde possibilità nelle sfide che affrontiamo ogni giorno contro l'uomo naturale. Sfide per controllare gli appetiti, per imparare la pazienza e il perdono, per vincere l'indolenza e per evitare i peccati di omissione, giusto per dirne qualcuna. Se errare è umano, quanti fallimenti ci vorranno perché la nostra natura non sia più umana, ma divina? Migliaia? È più probabile un milione. Sapendo che il sentiero stretto e angusto sarebbe stato cosparso di prove e che i fallimenti sarebbero stati eventi quotidiani per noi, il Salvatore ha pagato un prezzo infinito per darci tutte le possibilità che ci sono necessarie per superare con successo la nostra prova terrena. L'opposizione che Egli permette può spesso sembrare insormontabile, quasi impossibile da sostenere. Eppure, non ci lascia senza speranza. Per mantenere forte la nostra speranza durante le prove della vita, la grazia del Salvatore è sempre pronta e crescente. Questa grazia è uno strumento divino di aiuto o di forza. un potere capacitante che consente agli uomini e alle donne di raggiungere la vita eterna e l'esaltazione, dopo aver fatto del loro meglio. La sua grazia e il suo sguardo amorevole sono su di noi, per tutto il nostro viaggio, mentre egli ispira, alleggerisce fardelli, rafforza, libera, protegge, guarisce e soccorre il suo popolo nelle loro infermità, anche quando esso inciampa lungo il sentiero stretto e angusto. Il pentimento è un dono di Dio sempre accessibile che ci permette e ci dà la capacità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Il pentimento non è il suo piano di riserva in caso di fallimento. Il pentimento è il suo piano, dato per assodato il nostro fallimento. Questo è il Vangelo di pentimento e, come ha osservato il presidente Russell M. Nelson, sarà un corso che durerà tutta la vita. In questo corso lungo una vita e incentrato sul pentimento, il sacramento è il modo stabilito dal Signore per darci accesso continuo al suo perdono. Se lo prendiamo con cuore spezzato e uno spirito contrito, egli ci offre il perdono settimanale mentre progrediamo da un fallimento all'altro lungo il sentiero dell'alleanza. Questo perché, nonostante i nostri peccati, le sue viscere sono piene di compassione verso di noi. Quante volte ci perdonerà? Dove arriverà la sua longanimità? Una volta Pietro chiese al Salvatore: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? Presumibilmente, Pietro pensava che 7 fosse un numero sufficientemente grande per enfatizzare la follia di perdonare troppe volte e che la benevolenza dovesse avere i suoi limiti. Il Salvatore rispose essenzialmente a Pietro di non contarle nemmeno, di non mettere limiti al perdono. E Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ovviamente, il Salvatore non stava fissando un limite massimo a 490 volte. Sarebbe come dire che si può prendere il sacramento fino a 490 volte e che alla 491esima un controllore celeste ci dicesse: mi spiace per la... ma la tua tessera del pentimento è scaduta. D'ora in poi, vediterà da solo. Il Signore ha usato il calcolo di 70 volte 7 come metafora della sua espiazione infinita, del suo amore sconfinato e della sua grazia illimitata. Sì, e ogni volta che il mio popolo si pentirà, io perdono loro le loro trasgressioni contro di me. Questo non significa che il sacramento diventa una licenza per peccare. Ecco un motivo per cui il Signore ha incluso questa frase nel libro di Mormon. Ma ogni volta che si pentivano e chiedevano perdono con intento reale, erano perdonati. L'intento reale implica uno sforzo reale e un cambiamento reale. Cambiamento è la parola principale che usa la guida alle scritture per definire il pentimento. Cambiamento d'animo che porta a un nuovo atteggiamento verso Dio, verso se stessi e verso la vita in generale. Quel tipo di cambiamento porta alla crescita spirituale. Il nostro successo, quindi, non è passare da un fallimento all'altro, ma progredire da un fallimento all'altro, senza perdere l'entusiasmo. Riguardo al cambiamento, prendete in considerazione questo semplice spunto: le cose che non cambiano restano uguali. Questa verità così ovvia non vuole essere un insulto alla vostra intelligenza, è piuttosto la profonda saggezza del presidente Boyd K. Packer, che poi ha aggiunto: e quando smettiamo di cambiare, per noi è finita. Poiché non vogliamo che per noi sia finita, finché non saremo diventati come il nostro Salvatore, abbiamo bisogno di continuare a rialzarci ogni volta che cadiamo, col desiderio di continuare a crescere e a progredire nonostante le nostre debolezze. Nella nostra debolezza, egli ci rassicura: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Solo con le tecniche della fotografia a intervalli di tempo, con appositi grafici, possiamo percepire la nostra crescita fisica. Lo stesso vale per la nostra crescita spirituale, che di solito è impercettibile, eccetto che attraverso le lenti del tempo. Sarebbe saggio guardare regolarmente in modo introspettivo attraverso tali lenti, per rendersi conto del proprio progresso e per spingerci innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza. Sono eternamente grato della gentilezza, della pazienza e della longanimità amorevoli dei genitori celesti e del Salvatore, che ci offrono infinite possibilità nel viaggio che ci riporterà alla loro presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Neil L. Anderson, del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando «Vive il Redentor». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano W. Mark Bassett, dei 70.
Do il mio personale benvenuto all'anziano Gong e all'anziano Soares nell'impareggiabile fratellanza del Quorum dei Dodici. Nel sostenere il Presidente Russell M. Nelson quale profeta del Signore, Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo preso parte a un'assemblea solenne decretata divinamente. Solenne perché gli eventi di queste ultime ore sono stati previsti in cielo prima della fondazione del mondo. Oggi attraverso il Presidente Eyring, il Signore Gesù Cristo che dirige la sua opera, ha presentato a noi il suo popolo dell'Alleanza e il suo profeta, il dirigente che gli ha unto, permettendoci di manifestare pubblicamente la nostra volontà di sostenerlo e di seguire i suoi consigli. La nostra assemblea diretta dal cielo non è limitata a questo centro delle conferenze. Lo Spirito del Signore in questo centro di conferenza durante i sostegni è stato esattamente come ve l'aspettavate. È stato molto potente e soddisfacente. Ma come ho detto prima, non si limita a questo centro delle conferenze, l'assemblea diretta dal cielo, ma si svolge in tutto il mondo, in cappelle site in Asia, Africa e Nord America, in case nel centro e nel Sud America e in Europa, in patii coperti nel Pacifico e nelle isole del mare. Questa assemblea si tiene in qualunque parte del mondo possiate essere, anche se la vostra connessione si limita all'audio del vostro cellulare. Le mani che abbiamo alzato non sono state contate dai nostri vescovi, ma sono state certamente notate in cielo, dato che la nostra alleanza è con Dio e la nostra azione viene registrata nel libro della vita. La scelta di un profeta viene fatta dal Signore stesso. Non ci sono campagne elettorali né dibattiti. Nessuno si mette in mostra per ottenere la posizione, non ci sono dissensi, sfiduce, confusione o trambusto. Anch'io confermo che il potere del cielo era con noi nella sala superiore del Tempio quando ci siamo messi in cerchio, in preghiera attorno al Presidente Nelson e abbiamo sentito l'innegabile approvazione del Signore su di lui. La scelta del Presidente Nelson come servitore nel ruolo di profeta di Dio è stata presa tanto tempo fa. Le parole dette dal Signore a Geremia valgono anche per il Presidente Nelson. Prima che io t'avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto. E prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Solo 3 anni fa, l'anziano Nelson, a 90 anni, era il quarto in ordine di anzianità nell'apostolato e 2 dei 3 apostoli più anziani della sua chiamata erano più giovani d'età di lui. Il Signore che controlla la vita e la morte sceglie il suo profeta. La salute del Presidente Nelson a 93 anni è formidabile. Speriamo che egli rimanga con noi per almeno altri 10 o 20 anni. Per ora, però, cerchiamo di persuaderlo a stare lontano dalle piste da sci. Anche se sosteniamo il profeta in quanto unto del Signore, sia chiaro che adoriamo solo Dio, il nostro Padre Celeste e suo Figlio Divino. È per i meriti e la misericordia e la grazia del nostro Salvatore Gesù Cristo che un giorno potremo accedere nuovamente alla loro presenza. Ciò nonostante, Gesù insegnò un'importante verità sui servitori che Egli ci manda. Chi riceve voi riceve me, disse, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Il ruolo più importante del profeta del Signore è quello di farci conoscere il Salvatore e di guidarci a Lui. Esistono molte ragioni logiche per seguire il presidente Russell M. Nelson. Anche chi non appartiene alla Chiesa direbbe che è un uomo brillante. Come ha spiegato l'anziano Stevenson, è diventato medico a 22 anni ed è stato uno stimato cardiochirurgo e un rinomato pioniere nello sviluppo della chirurgia a cuore aperto. Altri riconoscerebbero la sua saggezza e il suo giudizio. 9 decadi di apprendimento sulla vita e sulla morte, di vita vissuta altruisticamente, passata da amare a istruire figli di Dio in ogni angolo della terra, e di maturità datagli dall'avere avuto 10 figli, 57 nipoti e 117 pronipoti. Quest'ultimo numero cambia con frequenza regolare. Il 118esimo è nato questo scorso venerdì. Chi lo conosce bene direbbe che il presidente Nelson ha affrontato le difficoltà della vita con fede e coraggio. Quando il cancro ha tolto la vita a sua figlia Emily, di 37 anni, che ha lasciato un marito affettuoso e 5 figli piccoli, l'ho sentito dire: ero suo padre, un medico e un apostolo del Signore Gesù Cristo, ma ho dovuto chinare il capo e ammettere non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Anche se ammiriamo tutte queste nobili qualità, seguiamo il presidente Nelson perché il Signore Gesù Cristo lo ha chiamato e lo ha designato come sua sentinella sulla torre. Ser Casson è una straordinaria città francese, cinta da mura di epoca medievale. Alte torri si stagliano verso il cielo dalle sue mura protette, torri costruite per le sentinelle che vi rimanevano giorno e notte, mantenendo lo sguardo fisso sull'orizzonte per avvistare il nemico. Quando la sentinella vedeva che il nemico si avvicinava, la sua voce di avvertimento proteggeva gli abitanti di Carcassonne dal pericolo incombente che essi non potevano vedere. Un profeta è una sentinella sulla torre e ci protegge dai pericoli spirituali che potremmo non vedere. Il Signore disse a Ezechiele: io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Parliamo spesso della nostra necessità di seguirlo, ma considerate il pesante fardello che il Signore pone sul suo profeta. Se tu non avrai parlato per avvertir l'empio, e quell'empio morrà per la sua iniquità, io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Noi sosteniamo ferventemente il presidente Nelson come avremmo sostenuto ferventemente Pietro o Mosè se fossimo vissuti ai loro giorni. Dio disse a Mosè: io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Ascoltiamo il profeta del Signore con la fede che le sue parole provengano direttamente dalla bocca del Signore. Questa è fede cieca? No, non lo è. Ciascuno di noi ha una testimonianza spirituale della veridicità della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Di nostra spontanea volontà e per nostra scelta, abbiamo alzato la mano questa mattina esternando il desiderio di sostenere il profeta del Signore con fiducia, fede e preghiere e di seguire i suoi consigli. Quali santi degli ultimi giorni abbiamo il privilegio di ricevere una testimonianza personale del fatto che la chiamata del presidente Nelson proviene da Dio. Anche se mia moglie Kathy conosce personalmente il presidente Nelson da quasi 30 anni e non ha alcun dubbio sul suo mantello divino, con l'avvicinarsi della sua messa a parte ha iniziato a leggere tutti i discorsi che egli ha fatto alle conferenze generali degli ultimi 34 anni. Pregando per ricevere una testimonianza ancora più profonda del suo ruolo profetico. Vi prometto che questa testimonianza più forte vi giungerà quando la cercherete umilmente e degnamente. Perché siamo così disposti a seguire la voce del nostro profeta? A coloro che cercano diligentemente di ottenere la vita eterna, la voce del profeta dona sicurezza spirituale in tempi alquanto turbolenti. Viviamo su un pianeta che rumoreggia di milioni di voci, internet, i nostri cellulari, le innumerevoli forme di intrattenimento, tutti reclamano la nostra attenzione e cercano di imporci la loro influenza, sperando che acquisteremo i loro prodotti e adotteremo i loro standard. La disponibilità pressoché infinita di informazioni e di opinioni ci ricorda che le scritture ci avvertono del pericolo di essere sballottati, agitati dal vento e dominati dall'astuzia di coloro che esercitano le arti seduttrici dell'errore. Per ancorare la nostra anima al Signore Gesù Cristo dobbiamo ascoltare coloro che Egli manda. Seguire il profeta in un mondo turbolento è come essere avvolti in una coperta calda e rassicurante in una giornata gelida. Viviamo in un mondo di giustificazioni, di dibattiti, di argomentazioni, di logiche e di spiegazioni. Chiedere perché è positivo per moltissimi aspetti della nostra vita, perché consente al potere del nostro intelletto di guidarci nelle molteplici scelte e nelle tante decisioni che affrontiamo ogni giorno. Spesso però la voce del Signore non è accompagnata da una spiegazione. Molto prima che gli studiosi analizzassero l'impatto dell'infedeltà su coniuge e su figli fiduciosi, il Signore dichiarò: non commettere adulterio. Più del solo intelletto, teniamo in grande considerazione il dono dello Spirito Santo. La voce del profeta, benché usata con gentilezza, sarà spesso una voce che ci invita a cambiare, a pentirci e a tornare al Signore. Quando abbiamo bisogno di correzione, non rimandiamo. E non allarmiamoci quando la voce di avvertimento del profeta si oppone alle opinioni popolari del momento. Le critiche canzonatorie di miscredenti infastiditi vengono sempre sferrate nel momento in cui il profeta comincia a parlare. Vi prometto che se sarete umili nel seguire i consigli del profeta del Signore, riceverete un'ulteriore benedizione di sicurezza e di pace. Non siate sorpresi se a volte alcuni dei vostri modi di vedere inizialmente non sono in armonia con gli insegnamenti del profeta del Signore. Questi sono momenti di apprendimento, di umiltà, momenti in cui ci inginocchiamo in preghiera. Avanziamo con fede, confidando in Dio, sapendo che con il tempo riceveremo maggior chiarezza spirituale dal nostro Padre Celeste. Un profeta descrisse l'incomparabile dono del Salvatore con queste parole: la volontà del Figlio viene assorbita dalla volontà del Padre. La resa della nostra volontà a quella di Dio non è niente affatto una resa, è piuttosto l'inizio di una vittoria gloriosa. Qualcuno cercherà di analizzare eccessivamente le parole del profeta, sforzandosi per determinare qual è la voce profetica e qual è l'opinione personale. Nel 1982, due anni prima di essere chiamato come autorità generale, il fratello Russell M. Nelson ha detto: non mi chiedo mai, quando parla il profeta, lo fa come profeta o no? Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere più simile a lui. E ha aggiunto: la mia filosofia è quella di cessare di mettere punti interrogativi alla fine delle dichiarazioni del profeta e di iniziare a mettervi invece dei punti esclamativi. Ecco come un uomo umile e spirituale ha scelto di stabilire le priorità nella propria vita. Ora, 36 anni dopo, egli è il profeta del Signore. Per quanto mi riguarda, ho scoperto che quando studio le parole del profeta di Dio con l'ausilio della preghiera e con cura e pazienza, allineo spiritualmente la mia volontà ai suoi insegnamenti ispirati, la mia fede nel Signore Gesù Cristo aumenta sempre. Se scegliamo di mettere da parte i suoi consigli e decidiamo che noi ne sappiamo di più, La nostra fede soffre e la nostra prospettiva eterna si appanna. Vi prometto che se rimarrete risoluti nel seguire il profeta, la vostra fede nel Salvatore aumenterà. Il Salvatore ha detto: tutti i profeti hanno testimoniato di me. Un profeta non si frappone tra voi e il Salvatore. Egli sta invece al vostro fianco e indica la via che conduce al Salvatore. La responsabilità più grande di un profeta e il dono più grande che egli ci fa è la sua ferma testimonianza, la sua conoscenza sicura che Gesù è il Cristo, come fece Pietro nei tempi antichi. Il nostro profeta dichiara: egli è il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente. Un giorno, ripensando alla nostra vita terrena, gioiremo per aver vissuto in un periodo in cui c'era un profeta vivente. Prego che quel giorno potremo dire: lo abbiamo ascoltato, gli abbiamo creduto, abbiamo studiato le sue parole con pazienza e fede, abbiamo pregato per lui, lo abbiamo sostenuto, siamo stati abbastanza umili da seguirlo, gli abbiamo voluto bene. Rendo la mia solenne testimonianza del fatto che Gesù è il Cristo, il nostro Redentore e Salvatore, e che il presidente Russell M. Nelson è il profeta che egli ha unto sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, in conclusione di questa prima sessione di questa conferenza generale, esprimiamo la nostra gratitudine per le cose che abbiamo sentito, in particolare che abbiamo provato. Ti chiediamo, Padre, di aiutarci ad agire, di fare tutte quelle cose che ci porteranno più vicini a Te. Siamo particolarmente grati, Padre, per questa solenne assemblea, per il privilegio e la benedizione di alzare la nostra mano e di unire i nostri cuori in sostegno del nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, i suoi consiglieri e i dodici. Amiamo il nostro profeta. Siamo grati per i sentimenti che abbiamo provato e per mentre abbiamo alzato la nostra mano e li abbiamo riconosciuti nel nostro cuore. Ti chiediamo, Padre, di benedirci affinché i nostri cuori possano essere sempre più uniti, affinché possiamo essere uno mentre ci sforziamo di seguire i nostri dirigenti e affinché possiamo diventare i figli dell'alleanza di Tuo Figlio. Ti amiamo, esprimiamo la nostra gratitudine a Te per questa sacra occasione, in particolare per Tuo Figlio, per la sua vita, il suo sacrificio e per la conoscenza che abbiamo della sua resurrezione. Diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.